fanno.
Cosa registrarsi?
Siamo pronti?
Sì.
Ecco.
Mi metto là. Ed è perfetto, se volete. Se Franco lo vuol mettere in interessanti per poterla ascoltare, scaricare così.
Mi ha detto che non era preparato ancora questa, operazione, però. Stavo aspettando che finite le vostre conversazioni, che sono un momento fondamentale della scuola, ci si incontra e ci si racconta. La scorsa settimana siamo partiti per il nostro viaggio prendendo la via del mare, non so se vi ricordate. Prendendo la via del mare dalla costa ionica della Calabria, ci siamo imbarcati nel porto di Turi, che è lo stesso dell'antica Sibari. Il porto di Turi o dell'antica Sibari si trova alla foce del fiume Crati, e abbiamo anche detto che in greco Kratos significa vigore, esuberanza, floridezza, fecondità, abbondanza. Siete andati ad osservare sull'Atlante o sulla guida della Calabria questi luoghi così ricchi di storia? Beh, avete tempo a farlo, tanto siamo ancora lì davanti a quelle coste. La nave su cui ci siamo imbarcati, la nave virtuale, qualcuno magari pensa che... e sulla quale stiamo navigando, si chiama Sidonia, è una nave fenicia, oggi diremo che batte bandiera libanese, perché 2500 anni fa sono soprattutto i fenici, esperti navigatori, ad avere in appalto i trasporti marittimi nel Mediterraneo. Questa nave viaggia verso est, viaggia verso il mare Egeo, e dove ci porta esattamente? Vedremo. A prua di questa imbarcazione sulla quale stiamo navigando c'è Erodoto, che ci ha aspettato a Turi e ci accompagna in questo viaggio, e al timone della nave c'è un comandante, il capitano Agenore di Tiro. Lui sa dove dobbiamo approdare. Noi non abbiamo ancora avuto il tempo di chiedere notizie sulla rotta che stiamo tenendo, perché la nostra attenzione, vedete, finora è stata attratta dalla definizione del punto, dello spazio, del luogo da cui è iniziato il percorso che stiamo per intraprendere. La scorsa settimana, nel corso del tradizionale ripetitivo ma necessario rituale della partenza di questo viaggio in compagnia di Erodoto, abbiamo sviluppato una riflessione su un tema, che si chiama il tema della memoria delle origini. Perché abbiamo coltivato questa riflessione sul piano della memoria delle origini? Il testo delle storie di Erodoto, al quale con circospezione, eccolo qua, con circospezione ci stiamo avvicinando, e l'anno scorso lo abbiamo penetrato a fondo, in lungo e in largo, è certamente importante per il suo contenuto, in cui lo scrittore fa la relazione dei viaggi che ha compiuto attraverso l'Asia, l'Europa, l'Africa. L'anno scorso lo abbiamo seguito nelle sue peregrinazioni. Ma oltre al contenuto, il testo delle storie di Erodoto è ancora più importante per le sue forme, per le forme culturali, intellettuali, allegoriche. E lo scorso anno ci siamo occupati principalmente del tema delle forme nell'opera di Erodoto, è il tema principale. E chi vuole, chi è in grado di farlo, può leggere e scaricare i testi delle 22 lezioni dello scorso anno sul nostro sito all'indirizzo www.inantibanio.it, che quasi tutti voi conoscete. Che cosa significa occuparsi del tema delle forme nell'opera di Erodoto? Significa puntare l'attenzione, studiare sul modo, sui modi con cui lo scrittore ha creato il testo della sua opera, cioè per ricavarne dei dati, parole chiave, idee cardine, utili in funzione della didattica della lettura della scrittura. Questo significa occuparsi del tema delle forme. Ora noi non possiamo ripetere né riassumere tutti gli elementi che sono emersi nel percorso precedente sul tema delle forme erodotee. Possiamo però dire che il tema delle forme riguarda innanzitutto la questione allusiva. Che cosa significa? Cioè, oggi questa questione è molto studiata dagli esperti, dagli studiosi, e riguarda quello che Erodoto non dice esplicitamente, ma che possiamo trovare tra le righe e che corrisponde alle ricerche dell'antropologia culturale. E quindi gli studiosi dicono, ecco che Erodoto allude, no? Quando si allude di solito si sorride, e allora il tema del sorriso, c'è persino una rivista che si intitola Il sorriso di Erodoto, oltre un saggio che è uscito qualche anno fa su questo tema. Nel testo dell'opera di Erodoto si possono cogliere tra le righe, si possono leggere sotto traccia molte significative allusioni. Queste allusioni, il termine allusione in greco è iconos, è una delle parole proprie del vocabolario di Erodoto. Queste allusioni, cioè questi riferimenti, queste indicazioni che troviamo sotto traccia nel testo dell'opera di Erodoto, si configurano fondamentalmente in forma di parabola, di apologhi, di narrazioni allegoriche. E lì, è dentro i racconti allegorici che troviamo le parole chiave allusive di Erodoto. Questi racconti non hanno una valenza storica, hanno però un significato morale. Erodoto li scrive con questa intenzione, con quella di far riflettere. Negli ultimi tempi, cioè negli ultimi 100 anni, beh, cosa volete, noi se abbiamo un'età di 2500 anni dal punto di vista intellettuale, gli ultimi tempi sono gli ultimi 100 anni, sono gli ultimi tempi, insomma. Negli ultimi 100 anni gli studiosi, abbiamo detto, si sono dedicati soprattutto allo studio delle forme, cioè all'analisi del significato delle parole chiave e all'interpretazione delle idee cardine presenti nell'opera di Erodoto. E la scuola, se vuole perseguire l'obiettivo di formare delle teste ben fatte, più che delle teste ben piene, cioè se vuole perseguire l'obiettivo di insegnare a leggere, a scrivere, a investire in intelligenza, si deve occupare di questo tema e deve invitare le cittadine e i cittadini ad occuparsene. Lo studio delle forme nell'opera di Erodoto è certamente quello più utile in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché gli studiosi hanno rinvenuto nel testo delle storie di Erodoto i tratti, gli stampi, i modelli della storia più antica della cultura. Quindi non si legge e non si scrive se non si conoscono i modelli della storia della cultura, se non ci se ne appropria. Noi sappiamo che la conoscenza dei modelli sotto forma di parole chiave, di idee cardine della storia della cultura è propedeutica all'azione del leggere e dello scrivere. sa leggere e scrivere chi conosce i repertori della storia della cultura. E a sua volta l'azione del leggere e dello scrivere favorisce il viaggio interminabile nei territori della storia del pensiero umano. Erodoto inconsapevolmente raccoglie nella sua opera gli elementi più antichi dell'antropologia culturale. L'osservazione e lo studio degli usi e dei costumi dei popoli che incontra nei suoi viaggi. E per questo motivo viene considerato il primo antropologo della storia della cultura. Il testo dell'opera di Erodoto permette quindi di fare una significativa riflessione sul piano della memoria delle origini. E la questione della memoria delle origini riguarda tutti, personalmente e collettivamente, perché investe il problema della nostra identità umana. Se noi non abbiamo memoria delle nostre origini, non ci avviciniamo neppure alla nostra identità umana. Non la conosciamo, non la identifichiamo. Finiamo per cedere a tutti gli indottrinamenti della cronaca. Un problema che non si può affrontare questo a colpi di sparate ideologiche per imporre una cultura piuttosto che un'altra, ma lo si dovrebbe trattare studiando le radici culturali e intellettuali comuni all'umanità. Sappiamo che prima delle ideologie c'è l'albero genealogico lessicale, cioè ci sono una serie di parole comuni alla tribù dell'Homo sapiens sapiens, e dobbiamo essere consapevoli di questo. La riflessione sul piano della memoria delle origini, da cui abbiamo preso il passo la scorsa settimana, ci fa capire che l'opera di Erodoto, lo abbiamo studiato negli itinerari dello scorso anno, è come se fosse, è un contenitore, come se fosse una scatola che contiene una serie di oggetti culturali importanti, che ci danno la possibilità di ricostruire il nostro patrimonio intellettuale originario, che ci danno la possibilità di dare alcune risposte, seppur parziali, alle grandi domande esistenziali che continuiamo a porci. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? L'opera di Erodoto è come un contenitore nel quale possiamo trovare i reperti, le prove, le testimonianze della nostra storia più antica di esseri pensanti. E sul testo delle storie di Erodoto noi possiamo esercitarci, scavando tra le parole, indagando tra le righe, a scoprire gli elementi fondamentali della nostra archeologia intellettuale, così la chiamano gli studiosi. Nelle storie di Erodoto emerge, come in filigrana, un catalogo di prodotti culturali che, sotto forma di parole chiave e di idee cardine, rappresenta lo schema intellettuale più antico della storia del pensiero umano. Il contenuto di questo schema originario, fatto di parole e di idee, si è sedimentato nella nostra mente e contiene il patrimonio culturale della nostra infanzia intellettuale. E la nostra infanzia intellettuale risale a 2500 anni fa. Tutti abbiamo un'età mentale di 2500 anni, ne dobbiamo essere consapevoli. Coscienza, autocoscienza, ragione, ci suggerisce il giovane Hegel, che rincontreremo a primavera, e la consapevolezza di questo fatto, confortata dallo studio, studium et cura, è il primo requisito perché si possa diventare delle lettrici, dei lettori, delle scrivane, degli scrivani. Noi abbiamo il diritto e il dovere di conoscere la nostra storia intellettuale, noi abbiamo il dovere di coltivare questa esigenza e abbiamo il diritto di soddisfarla. Nelle storie di Erodoto emerge lo schema intellettuale più antico della storia del pensiero umano. Che cosa significa? Beh, questo schema intellettuale, abbiamo detto la scorsa settimana, costituisce anche l'oggetto che determina il punto di partenza del nostro viaggio. E la preparazione della partenza di un viaggio, specialmente se metaforico, è sempre una fase complessa e delicata. E come potete constatare, questa fase in cui bisogna prendere il passo non si è ancora esaurita. Ma è necessario ripetere questi concetti in modo che possano essere acquisiti bene, poi dobbiamo metterci in ricerca. Il nostro punto di partenza lo abbiamo individuato nei pressi di una fonte. E che cosa c'è di più bello di una fonte? Anche se non si ha sete immediatamente. La fonte Turia. Turia in greco vuol dire impetuoso, Turios vuol dire impetuoso, Turia impetuosa. Da questa fonte famosa in tutto il bacino del Mediterraneo prende il nome la città di Turi. Ed è qui, nella polis di Turi, presso l'antica Sibari, sulla costa ionica della Calabria, nella Mega Hellas, nella Magna Grecia, andate ad osservarla, quindi sull'Atlante, sullo Stradario, è facilmente riconoscibile il sito di Sibari. Poi se andate su una guida del Turi, la guida della Calabria, lì trovate tutte le indicazioni, per cui quando andate lì, non è tanto distante Sibari, siete al corrente, quindi vi potete divertire avendo in testa tutte le vostre, i dati raccolti, le ricerche fatte. Fate parlare quelle pietre, se no qui nella città di Turi probabilmente Erodoto ha passato l'ultima parte della sua vita, da pensionato, e qui molto probabilmente ha scritto le storie. Per questa ragione abbiamo metaforicamente posto accanto alla fonte Turia, se c'è un albero vicino alla fonte meglio, si sta anche all'ombra, vicino alla fonte Turia c'è un albero che abbiamo definito come albero genealogico, abbiamo definito come albero genealogico lessicale, cioè delle parole che fanno parte del nostro patrimonio culturale, delle parole più antiche. E i rami più bassi di quest'albero formano il piano della memoria delle origini. Sono quattro rami, quelli più antichi, che si identificano con le cosiddette parole degli albori, con le parole chiave più antiche della storia del pensiero umano. Queste parole, che abbiamo imparato a memoria la settimana scorsa, e che sono paura, bisogno, ritmo e ciclo, rete, rito, cerimonia, racconto, la scorsa settimana le abbiamo appunto imparate a memoria. Questo piano, il piano della memoria delle origini, rappresenta il punto da cui abbiamo cominciato a prendere il passo. E ora, mentre a bordo della nave Sidonia, siamo lì, siamo qui, stiamo comodamente navigando verso est, anche per vincere la noia della navigazione, abbiamo il tempo per dedicarci ad una ulteriore riflessione sulla forma dell'albero genealogico lessicale, il quale si è presentato ai nostri occhi come una pianta assai frondosa e ramificata, non certo costituita dai soli quattro rami più bassi. E allora andiamo con ordine e osserviamo anche il secondo piano dell'albero genealogico lessicale. Quali sono i rami che spiccano a questo livello? A quali parole chiave corrispondono i rami posti al secondo piano? Beh, mentre ci allontaniamo dalla costa, vedete, l'albero genealogico lessicale ci appare, visto dal mare, in tutta la sua imponenza, collocato sull'altura dove sgorga la fonte Turia. Beh, immaginatevelo, noi non abbiamo qui potenti mezzi per cui mettiamo in moto, ma abbiamo un mezzo potentissimo. Abbiamo un video in testa che ci permette di immaginare come meglio vogliamo quello che noi vogliamo studiare. Questa visione ci dà la possibilità di proseguire la riflessione che stiamo facendo. La figura di Erodoto è stata per gli studiosi, per gli antropologi in particolare nell'ultimo secolo, un punto di riferimento fondamentale per sviluppare il concetto e tracciare una mappa di quella che è stata chiamata l'età assiale della storia. Molti di voi sanno di che cosa si parla, ma ripassiamo e diamo a tutti la possibilità di entrare in questa dimensione. Il testo delle storie di Erodoto allude, dicono gli studiosi, oltre che al piano della memoria delle origini, anche a quello dell'età assiale della storia. Quindi impariamo a mettere in ordine nella nostra mente i piani della nostra storia culturale e a distinguere i paesaggi intellettuali della storia del pensiero. Se no noi non ce li conquistiamo tutti quei 2500 anni e invece dobbiamo allargarci la vita fino a lì, perché la nostra vita abbia una qualità, possa essere gustata. Per queste significative allusioni che riguardano l'archeologia del sapere, oggi dall'inizio del secolo scorso, del Novecento, Erodoto viene considerato il padre della storia. Guardate, in una prospettiva diversa oggi da come era considerato padre della storia in passato, da Cicerone in passato, 2000 anni fa, è lui che lo ha definito il padre della storia. Oggi nel secolo scorso, dal secolo scorso in avanti, Erodoto viene definito padre della storia in un altro senso, per altri motivi, per l'albero genealogico lessicale. Il testo delle storie di Erodoto allude, dicevamo, oltre che al piano della memoria delle origini, anche a quello dell'età assiale della storia. E di che cosa si parla quando si parla di età assiale della storia? Ora, secondo gli studiosi, soprattutto di antropologia culturale, l'opera di Erodoto documenta un momento nella storia della cultura che costituisce una specie di spartiacque, di linea divisoria tra l'età del mito, quella che chiamiamo l'età degli albori, e l'età della ragione. Il testo delle storie di Erodoto allude al momento in cui la civiltà umana sta passando dalla tradizione mitica, metamitoi per dirlo in greco, alla cultura della ragione, eulogoi. Qui riconoscete sicuramente le parole, anche se siamo in greco, cioè dalla narrazione dei miti alla riflessione sui racconti mitici. Nella scrittura e nel racconto di Erodoto, come abbiamo studiato lo scorso anno, troviamo per la prima volta una riflessione sulle grandi civiltà della storia, sulle civiltà antiche, noi quelle che chiamiamo le civiltà antiche. Erodoto viaggia, osserva, ascolta, presume, racconta e allude alle prime grandi civiltà della storia, come quella egizia, sviluppata fino alla valle del Nilo, siamo stati l'anno scorso da quelle parti con Erodoto, e quella sumerica, sviluppatasi alla confluenza del Tigri e dell'Eufrate. Inoltre, nelle storie di Erodoto troviamo un riferimento alla civiltà indiana, sviluppatasi nella valle dell'Indo. Erodoto non è mai stato in India, però ha colto le parole chiave, le idee significative che arrivavano di lì, sulle vie carovaniere le carovane che si spostavano non portavano solo merci, ma anche idee, ma anche parole, ma anche riflessioni, ma anche testi, ma anche cultura. E ci dicono gli antichisti che nelle storie di Erodoto troviamo anche un eco della civiltà cinese, sviluppatasi nella valle del fiume Giallo, e questo l'abbiamo constatato, no? Un'allusione. E poi, nel testo di Erodoto, si coglie il richiamo alla cultura di Zarathustra, sviluppatasi sull'altopiano persiano, e della cultura del profetismo ebraico, sviluppatasi a ridosso della penisola del Sinai. Erodoto, con le sue allusioni, ci invita a riflettere sul fatto che queste civiltà rimangono per più millenni nella mappa delle terre abitate come prodigiose manifestazioni delle capacità dell'Homo sapiens sapiens. Erodoto, con le sue allusioni, ci fa capire che queste civiltà, sumerica, egizia, indiana, cinese, persiana, cananea, di cui negli itinerari dello scorso anno abbiamo messo in evidenza i caratteri principali, portano l'Homo sapiens fuori dall'età della pietra, fuori dalla quella che chiamiamo la preistoria. In seno a queste civiltà prendono forma le parole degli albori che abbiamo imparato a memoria, no? E questo piano della memoria delle origini, su questo piano della memoria delle origini, si sedimentano altre parole chiave che vanno ad accrescere la struttura dell'albero genealogico lessicale e danno il via allo sviluppo della storia del pensiero umano. La conoscenza di queste ulteriori parole delle origini ci permette di imparare a leggere la storia dell'infanzia della nostra mente e quindi di imparare a scrivere la nostra autobiografia. Perché la nostra autobiografia è legata a queste parole. Il testo delle storie di Erodoto allude a questa partenza, a questa spinta iniziale. Le storie di Erodoto sono soprattutto importanti perché tra le righe conservano la traccia, l'impronta di questa prima rivoluzione culturale, il passaggio dagli albori all'età attuale della storia, che determina un risveglio, una rinascita, un primordiale rinascimento, qualcuno degli studiosi ha detto, che l'umanità ha conosciuto appena varcato il primo millennio avanti Cristo e che tocca il suo culmine attorno al VI secolo avanti Cristo, cioè circa 2500 anni fa. Il testo delle storie di Erodoto allude con un moderato ottimismo a questo risveglio, a questa rinascita, a questo primordiale rinascimento. Guardate, con una contemporaneità che rimane un vero e proprio mistero storico, emergono attorno al VI secolo avanti Cristo, 2500 anni fa, indipendenti l'uno dall'altro, alcuni grandi personaggi il cui pensiero domina ancora oggi la coscienza dell'essere umano. In Cina, Confucio, un personaggio che tutti abbiamo sentito nominare, realizza una significativa riforma morale e politica. In India vengono composte le Upanishad. Upanishad significa trattati filosofici. E l'illuminato di Benares, quello che chiamiamo Buddha, un personaggio che tutti abbiamo sentito nominare, promulga la sua dottrina dalla liberazione del dolore, liberarsi dal dolore. In Persia, Zarathustra, un personaggio che tutti abbiamo sentito nominare, propone l'idea che esista un cammino da realizzare nella storia che conduce verso il raggiungimento della pienezza umana. Così parlò Zarathustra. Tra gli ebrei prende forma con Isaia, un personaggio che tutti abbiamo sentito nominare, la coscienza profetica, cioè l'idea che bisogna progettare il futuro. In Grecia, ma guardate, lo scorso anno ce ne siamo occupati solo marginalmente, in Grecia Talete, i fisici di Mileto, Parmenide, Eraclito, Pitagora, nella Magna Grecia, Pitagora, personaggi che tutti abbiamo sentito nominare e che presto incontreremo in questo viaggio, pongono le premesse di quella che chiamiamo la filosofia occidentale. Nel loro insieme e distribuiti l'uno accanto all'altro, come fossero le vette di una catena montuosa, questi sapienti, Confucio, Buddha, Zarathustra, Isaia, Talete, questi sapienti, no? E hanno alimentato con il loro pensiero fino ad oggi l'intera civiltà umana. Ecco perché il secolo VI avanti Cristo è stato chiamato l'età assiale della storia. Su questo asse stanno parole chiave, idee cardine fondamentali della nostra archeologia del sapere. Questo momento, che corrisponde a circa 2500 anni fa, è l'asse attorno a cui hanno ruotato e ruotano le parole chiave, le idee cardine su cui si fondano le basi della storia del pensiero umano. Il testo delle storie di Erodoto allude, dicono gli studiosi, all'età assiale della storia. E guardate, è un'allusione di prima mano, perché anche Erodoto vive a ridosso di quest'età. Lui non sa che sta vivendo nell'età assiale della storia, perché questa dicitura risale al secolo scorso. Volendo giocare con la parola asse, possiamo dire che anche il testo delle storie di Erodoto costituisce un asse, forse un asse d'equilibrio, su cui si allineano le parole chiave, le idee cardine sulle quali si fondano le basi della storia del pensiero umano. Il fatto singolare è che, pur nella loro diversità, ed essendo le reciproche influenze molto limitate, i messaggi e i pensieri dell'età assiale rivelano un patrimonio comune, nel quale si legge anche la struttura culturale più antica data dal catalogo delle parole degli albori, che ormai conosciamo a memoria. Tutti questi sapienti hanno elaborato le parole degli albori, che noi conosciamo a memoria, che sono comuni quindi. Quella che è stata chiamata l'età assiale della storia è un momento che segna il trapasso dal mito, dal linguaggio immaginativo, al linguaggio razionale, costruito cioè con parole chiave e idee cardine di valore universale, logoi. Questo trapasso non è completo, ma è decisivo e rompe in modo netto con la cultura precedente. Ed è un passaggio improvviso, almeno allo stato attuale delle nostre conoscenze. Il testo delle storie allude a questo soprassalto della riflessione, come lo chiamano gli studiosi. Il testo delle storie di Erodoto allude ad una scoperta importante. Forse, dicono gli studiosi, la scoperta più importante è avvenuta durante l'età assiale della storia. Quella della dimensione dell'interiorità. C'è una vita esteriore, no? Nella quale noi ci realizziamo. Ma la bontà della vita esteriore dipende soprattutto dallo sviluppo della vita interiore. Questa scoperta consiste nel prendere coscienza del fatto che il mondo veramente umano risiede nell'interiorità della persona. Noi sappiamo che questo concetto, l'idea del primato dell'interiorità, raggiunge la sua pienezza in età romantica, Quasi tutti voi ricorderete, dal 1790 l'età romantica, un territorio che abbiamo attraversato, tanto titanica quanto galante. Nell'età assiale della storia la scoperta dell'interiorità diventa il primo passo di un viaggio che conduce oltre il mondo mutevole, che conduce ad imbastire la prima significativa ricerca culturale che l'umanità abbia intrapreso. E qual è questa ricerca iniziale? Ebbene, è la ricerca del principio. La ricerca del principio parte da una domanda che i nostri antenati si pongono in origine: quando, come, dove, da che cosa e soprattutto perché tutto è cominciato. Il principio viene ipotizzato e viene chiamato in vari modi ed è ritenuto il fondamento capace di dare un senso al mondo e all'essere umano. Se stabiliamo il principio, ecco che la nostra vita avrà più senso. Anche perché ci si rendeva conto di una cosa molto certa, quella della fine delle cose. L'idea di andare alla ricerca di un principio è insieme un itinerario dell'intelligenza e della volontà, ma anche del sentimento e del bisogno che ha la persona di liberarsi dalla prigionia del mondo sensibile. In merito a questa ricerca, i grandi sapienti vissuti nel periodo dell'età siale sono al centro della storia del pensiero, e anche Erodoto va considerato uno di questi sapienti, quello che riesce a cogliere e che ci lascia attraverso la sua opera il clima dell'età siale della storia. Nelle storie di Erodoto, tra le righe, possiamo cogliere il clima intellettuale di questo straordinario periodo, che rappresenta l'atto di nascita intellettuale di ciascuno di noi, e possiamo cogliere l'atmosfera culturale dell'inizio della storia del pensiero umano, del momento in cui l'Homo sapiens ha cominciato a rincorrere l'idea del principio. Quello che in greco si chiama l'archè. E su questa parola, sulla parola archè, il principio, prossimamente in compagnia di Erodoto dobbiamo cominciare a riflettere, e questa riflessione comporta un certo impegno. Dopo le vacanze di Natale torneremo su questo problema, tema, argomento fondamentale. La realtà nella quale siamo immersi, da dove ha inizio? Quando ha inizio? Come ha inizio? Da che cosa ha inizio? E soprattutto perché ha inizio? Quando siamo contenti, anche i nostri antenati dicevano meno male che tutto è cominciato. Quando erano meno contenti si dicevano: ma perché? A chi è venuto in mente? No? Ora vabbè, stiamo ironizzando per drammatizzare, però è un problema che ci tocca e che sul quale noi dobbiamo riflettere, con ironia, ma sul quale dobbiamo riflettere. Questo inizio, appunto, è un fatto provvidenziale, è un fatto casuale, è un fatto necessario. Beh, la questione della ricerca del principio della realtà è complessa e la affronteremo strada facendo in compagnia di Erodoto. Ora, Erodoto ha una sua risposta intanto nelle storie, ma continuiamo la nostra riflessione domandandoci quali parole fondamentali che trovano posto sull'albero genealogico lessicale ci ha lasciato in eredità l'età siale della storia. E l'età siale della storia, tema che abbiamo affrontato ampiamente lo scorso anno, ci lascia in eredità una serie, una ventina di importanti parole chiave che, come ci suggeriscono gli antropologi, trovano nel testo delle storie di Erodoto la loro prima collocazione. E a quattro di queste parole lo scrittore dà particolare rilievo. E questo rilievo lo abbiamo colto nello scorso anno scolastico. Queste quattro parole chiave, qualche anno fa in questa scuola abbiamo scritto un libro, avete scritto qualcuno, degli scrivani ci sarà, quindi ancora ce ne sarà, che si intitola Con quattro parole. E queste quattro parole chiave, insieme ad altre 16, costituiscono il secondo piano del nostro albero genealogico lessicale. Queste quattro parole chiave che Erodoto mette in evidenza costituiscono le colonne portanti della storia del pensiero e sono la parola destino, che noi nella consultazione di fine anno abbiamo scelto più delle altre. La parola destino, di cui ci siamo già occupati viaggiando con Erodoto in Mesopotamia, entrando in contatto con il testo dell'epopea di Gilgamesh, e lì la parola ordine, di cui ci siamo occupati viaggiando con Erodoto in Egitto, entrando in contatto con il testo del papiro Smith, la parola sogno, di cui ci siamo occupati entrando in contatto con il testo del libro della Genesi, e la parola ira, con la quale siamo entrati in contatto osservando il testo dell'Iliade di Omero. La parola destino, me, in lingua accadica, la lingua dei Sumeri, è radicata nel testo dell'epopea di Gilgamesh, un testo che abbiamo studiato qualche anno fa. La parola ordine, Maat, in lingua egizia, è radicata nel testo del papiro Smith, un testo che abbiamo scoperto qualche anno fa e lo abbiamo studiato. La parola sogno, Halom in ebraico, è radicata nel testo del libro della Genesi, un libro che conosciamo bene. Sul libro della Genesi 22 anni fa abbiamo fatto un percorso, il primo percorso di questa esperienza, sui primi 11 capitoli del libro della Genesi. Beh, lo rincontreremo questo percorso, questo itinerario, ci sono nuove scoperte, in 20 anni qualche cosa di nuovo c'è da dire, quindi lo rimetteremo in gioco. E la parola ira, in greco menis, la parola ira, guardate, è la prima parola della letteratura omerica, la prima parola della letteratura greca, e quindi la prima parola della cosiddetta letteratura occidentale. Guardate, l'Iliade di Omero inizia proprio con la parola menis, l'ira. Quindi non si occupa tanto di quella guerra che è durata, ma si occupa degli ultimi 50 giorni di quella guerra, ma soprattutto si occupa dell'ira, di tutti quei personaggi. Sono tutti arrabbiati. Forse la guerra crea questa situazione. E guardate sul punto 1 del repertorio. C'erano tutti, laggiù c'è, ci sono i repertori. Sì, ecco. Portateli, ragazzi, vai, metteteli laggiù che qualcuno... Il nostro albero genealogico lessicale, quindi, si sviluppa, a chi manca il repertorio, serve per seguire questo itinerario. Il nostro albero genealogico lessicale, quindi, si sviluppa ulteriormente e sopra il piano più antico della memoria delle origini, no, vedete lì, contenente le parole degli albori, troviamo il piano contenente le parole dell'età attuale della storia. Ora guardatelo, no? Leggetele queste parole, il piano della memoria degli albori l'abbiamo già memorizzato la scorsa settimana, sopra al piano degli albori c'è il piano dell'età attuale, con le prime parole destino, ordine, sogno, ira, e poi le altre parole chiave dell'età attuale della storia. Prendendo spunto da questo schema, provate a disegnare, provate a raffigurare, a rappresentare a modo vostro i primi due piani dell'albero genealogico lessicale. E il... è un esercizio interessante. A questo punto la nave Sidonia, che ci sta trasportando verso est, si è definitivamente allontanata dalla costa calabra. E l'albero genealogico lessicale che si erge accanto alla fonte Turia non è più visibile ad occhio nudo, ma sebbene ci troviamo in mezzo al mare, a bordo di un'imbarcazione, quindi dentro ad un oggetto artificiale, la presenza dell'albero ci accompagna. Anche la nave Sidonia, a bordo della quale stiamo viaggiando virtualmente verso est, possiede un bell'albero, quindi ce lo stiamo portando dietro l'albero, e possiede un bell'albero maestro. Questo oggetto, l'albero maestro, è di legno ed è ricavato da un cedro del Libano. Volete che sulla nave Sidonia non sia costruita con il cedro del Libano? E conserva quindi un'origine naturale, ma ormai questo albero maestro, ormai il suo status è uno status culturale, è metaforico, è allegorico. La prima idea cardine contenuta nel punto di partenza del nostro percorso che stiamo studiando dalla scorsa settimana è l'idea di quest'albero, dell'albero genealogico lessicale. Un albero genealogico lessicale che cos'è? È uno schema, un catalogo che mette in ordine, che sistematizza le parole chiave che definiscono la nostra identità umana. Tutti i cittadini dovrebbero conoscerlo. Anche l'albero genealogico lessicale, sebbene ci piaccia raffigurarcelo come un maestoso prodotto della natura, che cosa c'è di più bello che un bell'albero, no? Che specie di albero potrebbe essere secondo voi? Beh, provate ad immaginarlo, un tiglio, un platano, una quercia, un arancio, un olivo, un abete, una palma, un faggio, un leccio, un giuggiolo, un pino, un castagno. E che albero vi piace, insomma, cioè, un pero, un mero, chissà quanti possiamo citarne. Ebbene, l'albero genealogico lessicale possiede però uno status culturale. A questo punto, lontano dalla terraferma, in mezzo a questo bel mare calmo che invita alla riflessione, possiamo divertirci a giocare, a studiare in funzione della didattica della lettura e della scrittura, con la prima parola chiave che incontriamo sul percorso di quest'anno e che abbiamo nominato in continuazione. La parola albero la incontriamo qui, in questo momento della nostra storia culturale, a cavallo tra il piano della memoria delle origini e l'età assiale della storia. La parola albero è una parola di grande importanza nella storia della cultura. E in questi 20 anni di viaggi intellettuali lo abbiamo potuto constatare molte volte, e con la parola albero potremmo costruire innumerevoli percorsi di studio. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nella nostra lingua la parola albero, guardate, definisce tanto l'oggetto naturale, l'albero della foresta, del bosco, dell'orto, del giardino, quanto l'eventuale oggetto metaforico, cioè l'albero della nave, l'albero della cuccagna, l'albero genealogico, l'albero motore, E in greco a che cosa corrisponde questo termine? La lingua di Erodoto, la lingua ionica di Erodoto, come si comporta nei confronti della parola albero? Guardate, nell'antica lingua greca, nel greco ionico di Erodoto, i problemi che riguardano la forma delle parole, ed ecco il tema delle forme che ritorna sempre in gioco, ne abbiamo spesso fatto esperienza, ha un'importanza fondamentale. Erodoto nel testo delle storie usa decine di volte la parola albero, intesa come oggetto naturale, e usa decine di volte la parola albero intesa come elemento culturale. E naturalmente utilizza due parole diverse. Guardate lì sul punto 2 del repertorio. In greco, per definire l'albero, l'albero della foresta, l'albero del bosco, l'albero dell'orto, l'albero del giardino, si usa la parola dendron, rhodos dendron, sta per fare un esempio. Mentre per definire l'albero della nave, l'albero in senso metaforico, no? Si usa, utilizza la parola istos. Quindi in greco, nel greco di Erodoto esiste, come spesso succede, un termine che definisce l'albero nella sua forma naturale, dendron, e un termine che definisce l'albero nella sua forma metaforica, allegorica, istos. Erodoto naturalmente non ha mai nominato l'albero genealogico lessicale, questo è un termine, è un concetto che appartiene alla nostra contemporaneità e non sappiamo se Erodoto abbia la percezione di questo concetto, ma dobbiamo ritenere che se lo avesse nominato, se Erodoto avesse nominato l'albero genealogico lessicale, avrebbe usato la forma metaforica, no, la forma allegorica. L'albero genealogico lessicale in greco, nel greco di Erodoto, se dovessimo definirlo, dovremmo denominarlo con il termine istos, con lo stesso termine con cui definiamo l'albero di una nave. Se vogliamo continuare a giocare con le parole e a riflettere sulle idee, possiamo pensare che la nave senza l'albero maestro, istos, non veleggia, così come l'intelligenza senza l'albero genealogico lessicale, istos, non naviga, non marcia. Guardate sempre lì sul punto 2, continuiamo il nostro ragionamento dentro alle parole, dentro alle parole chiave. Facciamo questo gioco filologico. Non solo, Erodoto ci invita a riflettere ulteriormente sulle parole. Se istos è l'albero della nave, così istion è la vela, è la tela. Questi due elementi, l'albero e la vela, in greco, nel greco di Erodoto, sono legati anche nel lessico, istos, istion. Ma non solo, la radice lessicale contenuta nel termine istos, l'albero della nave, e nel termine istion, la vela, la tela, entra anche nella parola istoria. Non è necessario essere dei grecisti per accorgersene, no? Basta guardare le parole che nella lingua di Erodoto, come ben sappiamo, significa ricerca, indagine, ed entra anche nel verbo istoreo, che significa chiedere, interrogare e soprattutto significa raccontare. Vedete che riflettere sulle parole ci fa bene, per capire quanto è larga la nostra età intellettuale. Credo sia facile a questo punto per ciascuno di noi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, trovare le coincidenze e le corrispondenze che ci permettono di porre la parola albero e le metafore che rappresenta in stretto rapporto con la parola storia. Guardate gli alberi, tanto naturali quanto metaforici, fanno parte della nostra vita, no? E La storia di ciascuno di noi è legata senz'altro agli alberi. E a quali alberi? A quale albero in particolare? Io nelle mie quattro righe devo nominarne perlomeno 4-5 di alberi, perché erano gli alberi del mio giardino, quando avevo un giardino. Cioè, in origine c'è sempre un giardino, poi lo si perde perché si viene puniti, naturalmente, qualcuno che ci sbatte fuori dal giardino. No, ma si vede, quattro righe il proposito, chissà su quali, quanti e quali alberi vi siete arrampicati. Qualche albero lascia anche il segno, io ho ancora un segno lasciatomi da un albero, e quindi questo è uno. Chi legge il testo delle storie di Erodoto incontra, abbiamo detto decine di volte, la parola albero intesa come oggetto naturale, ma quasi sempre Erodoto trascende la condizione vegetale dell'albero per portarlo su un piano di condizione umana. Erodoto, di fronte agli alberi, coltiva spesso un sentimento che non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscere e a condividere. Davanti a un albero sento una grande emozione, sembra dire Erodoto, come qualcosa che respira, come qualcosa che parla, e in un certo senso anche l'albero è umano. Naturalmente, riconosciamo nel pensiero di Erodoto, espresso con le parole che abbiamo detto, l'intento di puntualizzare la dimensione metaforica, allegorica dell'albero. L'albero è umano nel senso che sono gli umani a umanizzarlo e a renderlo un simbolo. Noi sappiamo, ed anche Erodoto ne è consapevole, che l'albero è presente in tutte le culture e in tutti i miti di fondazione delle civiltà. Il suo significato riconduce al paradiso perduto, alla conoscenza, non a caso parliamo di albero genealogico lessicale, alla salvezza. Pensate nella nostra cultura a Cristo immolato sull'albero della croce, no? C'è una cantata musicata da Johann Sebastian Bach. Bach è vissuto tra il 1685 e il 1750, che si intitola O albero glorioso, e il coro di Grazina, non so se la canta, ma il significato dell'albero riconduce alla vita stessa. Pensate a come oggi l'albero sia un indice della nostra sopravvivenza, legata alla difesa delle foreste, che regolano il clima del pianeta. In un certo senso anche l'albero è umano, pensa Erodoto, e l'albero si identifica con la nostra identità personale. Ciascuno è il proprio albero. Questa è una meravigliosa intuizione delle Metamorfosi di Ovidio, che segue il trascorrere del tempo e porta i segni di quanto accade. Disegnare un albero è quanto richiesto nel punto 1 del repertorio e trama. Guardate, è un'esperienza esistenziale quanto mai significativa. Delineare radici, tronco e foglie è un po' come fare un ritratto della propria anima. Nel disegnare un albero la persona riversa anche sul foglio l'espressione della propria personalità e ogni dettaglio è rivelatore del nostro essere e del nostro essere nel mondo, direbbe Erodoto. Le radici dell'albero, nella storia dei miti di fondazione delle civiltà, sono collegate alla figura femminile, le radici dell'albero. L'anello forte, se andiamo a cercare nei miti, e indicano l'energia vitale. Il tronco dell'albero, associato alla struttura dell'io, il tema dell'io è uno dei temi per eccellenza del romanticismo titanico e galante, lo abbiamo studiato a suo tempo, il tronco è la figura della mediazione tra l'istinto, la natura, e la ragione, il simbolo. Difatti è il tronco, no, che tagliato diventa qualcosa d'altro, perde i connotati naturali, l'istinto, per assumere caratteristiche culturali, la ragione. Anche l'albero maestro della nostra nave ha perso i suoi connotati naturali, ha perso l'istinto per assumere dei connotati culturali, uno status metaforico. La chioma dell'albero, che con i rami e le fronde subisce visibili mutamenti stagionali, rappresenta nella storia dei miti di fondazione delle civiltà la vita di relazione e congiunge al cielo, al sogno. E per quello che quando disegniamo un albero c'è, noi mettiamo lì anche qualche cosa di noi in modo molto preciso, no? E beh, disegnatelo l'albero genealogico lessicale. L'albero nel suo insieme, la cui figura è presente in tutte le culture, per la sua posizione eretta, è l'oggetto naturale che sembra avere più analogie con gli esseri umani, che la posizione eretta se le sono conquistata, forse coltivando un diretto rapporto con gli alberi, dall'Homo arboriculus al barone rampante di Italo Calvino. E questa letteratura riporta, abbiamo detto, all'albero genealogico lessicale. Erodoto, mentre scrive 2500 anni fa, è consapevole del valore simbolico che hanno gli alberi ed è consapevole in generale del valore simbolico delle cose. Sappiamo che, lo abbiamo studiato lo scorso anno, l'uso delle forme allegoriche è il procedimento più interessante nella scrittura di Erodoto, è il connotato più attraente dello stile di Erodoto come scrittore. E ora, per continuare la nostra riflessione, indirizziamo l'attenzione su un brano che abbiamo già incontrato nel percorso 2005-2006, il capitolo 31 del libro settimo delle storie di Erodoto. E, beh, non lo leggiamo subito, ma voi tenetelo lì. E ora, per continuare la nostra riflessione, appunto, dobbiamo dire che in questo breve capitolo lo scrittore ci racconta che Serse, il re dei Persiani, il re dei re, sta procedendo alla testa del suo enorme esercito verso la città di Sardi. Si è mosso con l'intenzione di invadere la Grecia, di sottomettere l'Europa, per diventare il padrone del mondo. E ad un tratto, lungo la strada, ci racconta Erodoto, il grande re vede un platano e rimane affascinato dalla bellezza di quest'albero e dà ordine di rivestirlo d'oro. Ora, noi di fronte a questo gesto possiamo essere indotti a pensare: ma che animo gentile ha questo Serse che si lascia sedurre dalla bellezza degli alberi. In realtà Erodoto, ed è per questo motivo che abbiamo già citato lo scorso anno questo brano, con il capitolo 31 del libro settimo vuole introdurre il fatto che Serse comincia a mostrare i suoi artigli. Erodoto utilizza l'episodio del platano rivestito d'oro come una metafora che funge da introduzione al racconto delle nefandezze di Serse, una serie di atti di crudeltà che non gioveranno alla sua impresa. Il fato, il destino, secondo Erodoto, punisce i crudeli, castiga i prepotenti ed esalta gli umili. Abbiamo letto l'anno scorso questo brano per studiare queste parole chiave, questi concetti, ricordate? Questo racconto, sicuramente allegorico, fa da prologo alla disfatta di Serse. Serse, nonostante la sua potenza, proprio in ragione della sua arroganza, sarà sconfitto, sarà umiliato dai greci. E l'utilizzo simbolico di un albero come il platano non è casuale da parte di Erodoto. Perché? Noi sappiamo, quasi tutti sappiamo, dalla rete dei racconti mitici su cui si basa la cultura della tragedia greca, che il platano è l'albero di Elena, e lo sappiamo a memoria. Ricorre, è uno di quei temi che ricorrono nella storia della cultura e nell'antropologia culturale e della storia filologica delle parole. Il platano è uno dei simboli che richiamano il personaggio di Elena di Sparta. Chi non conosce la moglie di Menelao, che si innamora e fugge con Paride, il figlio del potente re Priamo, il re di Troia, il re di Ilio. Erodoto, nelle storie, si occupa del mito di Elena e anche noi l'anno scorso ce ne siamo occupati con lui, vi ricordate? Erodoto non chiama Paride Paride, eh? Erodoto chiama Paride con il nome di Alessandro e ci mette al corrente del fatto che la storia principale che narra il mito di Elena racconta che la regina fuggita da Sparta non è mai arrivata a Troia con Alessandro o Paride che dir si voglia, ma Alessandro o Paride che dir si voglia è tornato da solo in quella città, è tornato con un ritratto di Elena, con un simulacro, con un'immagine confezionata dalle ricamatrici di Sidone, che erano molto esperte, fotografe dell'epoca, ritrattiste, e quindi quella terribile guerra tra gli Achei e i Troiani, che fa da sfondo all'Iliade di Omero, è stata combattuta per un simulacro, per un'immagine. Su questo Erodoto pianta una polemica, proprio nel senso della polemos, no? Del dibattito culturale. Il racconto principale del mito di Elena, scrive Erodoto, mette in evidenza che gli Achei avevano bisogno di un pretesto, come sempre si ha bisogno per fare le guerre, e la fuga amorosa di Elena risulta un bel pretesto per dare inizio ad una guerra scatenata per motivi economici, come di solito si fanno le guerre. Omero, scrive Erodoto, ha mentito, ha tenuto nascosto il racconto principale del mito di Elena e lo ha fatto per motivi poetici, per poter narrare soprattutto le gesta degli eroi. Omero, la tradizione poetica che definiamo col nome di Omero, il nome di Omero è un nome metaforico, mette al centro della sua opera il tema, abbiamo detto prima, dell'ira, l'ira di Achille, Menis, un tema molto più avvincente per il pubblico di allora. Ma perché il platano è l'albero di Elena? Perché il platano è un albero che biancheggia. Avete visto i platani come biancheggiano? Il colore del platano tende al bianco, tende alla luminosità, e il mito di Elena è circonfuso dal biancore. Elena, il personaggio di Elena, Elena è una figura letteraria, non è mai esistita, ma Elena, se non nel racconto, viene poeticamente definita la bianca, la luminosa, come tutti gli altri personaggi della tradizione omerica. E questi attributi di Elena, lo abbiamo studiato nel percorso del 2003 sulla tragedia, hanno dei risvolti sul piano della storia del pensiero umano. Il mitos di Elena, la rete dei racconti su Elena, inizia dal biancore. Elena è splendente, Elena è l'immagine e il simbolo della luce, e vedete, la comparsa della luce caratterizza sempre i racconti sulle origini, sia la luce, e la luce fu all'inizio, troviamo sempre questo concetto della luce in tutte le grandi saghe che raccontano le origini. Per capire questo concetto mitico ci avvaliamo anche questa sera dell'aiuto di un grande poeta, ci avvaliamo dell'aiuto di Ovidio, di Publio Ovidio Nasone, ve lo ricordate tutti, 43 avanti Cristo, 17 circa dopo Cristo, che ci accompagna spesso nei nostri itinerari, il quale Ovidio di alberi se ne intende, no? Quanti personaggi nelle sue metamorfosi si trasformano in alberi, eh? Le metamorfosi sono un'opera che ha compiuto 2000 anni fa. Mi viene un po' in soggezione nel pensare che probabilmente forse da altre parti non si è saputo per ora, una delle pochissime, forse l'unica cerimonia pubblica che è stata tenuta per commemorare i 2000 anni delle metamorfosi di Ovidio si è tenuta qui. Il mondo della cultura se n'è dimenticato. Basta, sapete. Di Ovidio questa sera utilizziamo un'opera giovanile intitolata Le eroine. Le eroidi è un'opera poetica in versi ed è formata da una serie di lettere, 15 lettere, sono lettere fantastiche, scritte da donne famose, da eroine, che si rivolgono ai loro amanti per comunicare quanto hanno sofferto, quanto hanno dovuto pagare per amore. E manco veline erano. Ma Ovidio vive a Roma al tempo di Augusto, 2000 anni fa, scrive in latino naturalmente, utilizzando, come solito fare, i racconti mitici della cultura greca. E con la sua arte poetica riesce a dare corpo a questi personaggi immaginari e fa diventare le sue eroine come se fossero delle figure vere, ricche di sentimenti umani. Ovidio inserisce nel testo delle lettere i suoi commenti, le sue riflessioni di carattere culturale, che rappresentano la parte più significativa di quest'opera. Sono riflessioni intellettuali sulla natura del mito, utili per capire i modelli e i simboli epici. In questo epistolario troviamo naturalmente una lettera di Elena a Paride e anche la risposta di Paride a Elena. Ma ciò che a noi interessa sono le significative riflessioni dell'autore, perché con esse Ovidio codifica la natura simbolica di Elena nella storia della cultura. Ma leggiamo un frammento da Le eroidi di Ovidio, che sono state pubblicate intorno al 14 a.C. Nel biancore Elena finisce e nel biancore ha inizio. La schiuma delle onde da cui nacque Afrodite si rapprese nel guscio bianco di un uovo di cigno, gettato in un luogo paludoso. La mobile immensità marina si era ristretta in uno specchio d'acqua ferma, incorniciato di canne. Allo schiudersi di quel luogo, nella palude si mostra Elena e acquattati nello stesso guscio erano i Dioscuri, Castore e Polluce. Così Elena, sebbene unica, è sin dall'inizio legata alla gemellità e alla scissione. L'unica è la figura stessa del doppio. Quando si parlerà di Elena, non si saprà mai se si tratta del suo corpo o del suo simulacro. È molto abile Ovidio a sintetizzare, vedete, i concetti che sono legati a Elena. E questo episodio viene raccontato nei modi più differenti, ci sono molte ramificazioni. C'è un mito che racconta che nell'uovo c'è anche Clitennestra, che è la sorella di Elena, e qui ci sono varie ramificazioni del mito. La rete dei racconti è una cosa straordinaria. Ovidio riporta una tradizione mitica secondo la quale Elena nasce da un uovo, che è la tradizione mitica corrente, è figlia di Leda e di Zeus, che ci racconta Ovidio nelle Metamorfosi, si è trasformato in cigno per conquistare la fanciulla, e nello stesso uovo da cui nasce Elena ci sono anche due gemelli, Castore e Polluce, che poi diventeranno una costellazione. Non è difficile fare l'esegesi dei simboli che contornano Elena. Elena nasce dall'uovo, e voi sapete che nell'uovo ci sono due elementi, uno chiaro e uno scuro, che rappresentano il dualismo originario, la luce e le tenebre. Elena nasce dal bianco dell'uovo, e l'uovo è uno dei simboli più appropriati per definire le origini. Se l'uovo con il suo biancore porta in sé il concetto delle origini, l'origine porta in sé il bianco, il biancore, lo splendore, la luce. E difatti nei racconti sulle origini di tutte le culture il ruolo della luce risulta fondamentale. Elena con il suo biancore viene equiparata ad una divinità, e gli alberi sono i primi santuari della storia della cultura. Ora, succede che il platano sia stato considerato l'albero dotato di maggior biancore, e quindi il platano diventa l'albero di Elena, e per questo motivo nell'area mediterranea veniva venerato. La venerazione del platano, in quanto albero di Elena, assume nella cultura contadina mediterranea, nella cultura rurale mediterranea, nella cultura orfica, la parola orfica deriva da Orfeo, e con Orfeo avremo a che fare la prossima settimana per diverse settimane, per qualche settimana, per alcune settimane. Nella cultura orfica un carattere di ammonimento, proprio in relazione al personaggio dell'Elena omerica, che viene etichettata e utilizzata come modello negativo, no? Soprattutto in quanto sposa traditrice. Un esempio di donna ambigua, subdola, infida, da non imitarsi ma da punire. La tradizione mitica racconta, ed Erodoto ne è certamente a conoscenza, che ad un platano è stata impiccata Elena. Così racconta uno dei miti della rete, della mitosarchis, una rete dei miti. E guardate, in ogni villaggio dell'area mediterranea si piantava un platano, è un'istituzione quel platano, si piantava un platano perché sotto quest'albero si svolgesse una cerimonia, un rito orfico collegato al rito del matrimonio. Le amiche della sposa, all'alba della prima notte di nozze, celebravano la liturgia dell'addio al celibato. La sposa era rappresentata con una bambola, con un fantoccio che veniva appeso all'albero. Questo rito orfico rievocava l'impiccagione di Elena, la quale con la sua infedeltà, secondo la tradizione mitica, non solo si era comportata male nei confronti del marito, ma aveva anche rovinato la reputazione di tutte le spose, e quindi aveva subito la giusta punizione. Questa celebrazione era più che altro un rito funebre, che conteneva un carattere di ammonimento e di minaccia. Se non sarai fedele, se farai come Elena, cantano le amiche della sposa sotto il platano agghindato a festa, dove pende la bambola che la rappresenta, farai la sua fine, anche tu verrai impiccata. Guardate, c'è una legittimazione del delitto d'onore, che si è poi tramandato a lungo nel tempo, fino agli anni 60, agli anni 60 del secolo scorso. Ma dobbiamo ricordare che la trafila non parte da Elena, la trafila parte dalla paura del tradimento, la paura, siamo alle parole degli Albori, la paura che si mescoli il sangue in modo non autorizzato, dal timore che gli accoppiamenti non riconosciuti fuori dal recinto rituale portino disordine nella comunità, guai ai papi. E questa paura si manifesta nei racconti delle origini. Nei racconti delle origini compare sempre una donna traditrice, per Bacco. E nell'area mediterranea nascono in concomitanza e si mescolano ai culti orfici, ed Elena è uno dei personaggi, la forma più sofisticata, che dai racconti rituali orali entra nella letteratura, nel filone della cosiddetta sapienza poetica orfica, un argomento che incontreremo a breve. Quindi il platano diventa l'elemento di congiunzione tra i racconti rituali del culto orfico e la letteratura epica. Ma torniamo a Serse. Teniamo a mente quello che abbiamo detto e che conosce Erodoto, a cui Erodoto allude, e torniamo a Serse, al capitolo 31 del libro settimo delle storie. Serse, il re dei re, è disinformato. Non conosce il rapporto che lega l'albero del platano e il personaggio mitico di Elena di Sparta. Ma sente di dover venerare questo meraviglioso albero, Deinos, e dopo averlo fatto adornare d'oro, lo affida alla custodia di uno degli immortali, cioè a uno dei soldati, erano 10.000, della sua guardia scelta. Paura aveva, 10.000 guardie del corpo. Si chiamavano immortali perché il loro numero doveva rimanere sempre costante, sempre 10.000. Si vede che qualcuno ogni tanto... Erodoto allude al fatto che Serse prova ammirazione per questo platano. Perché? Ma perché si identifica con questo meraviglioso oggetto. Ciascuno è il proprio albero, leggeremo nelle Metamorfosi di Ovidio. Serse si identifica nella grandezza, nella maestosità, nella bellezza di quest'albero e vede in questo oggetto l'immagine di se stesso, agghindato d'oro e venerato come una divinità. Se Serse avesse saputo, allude Erodoto, ridacchiando sotto i baffi, che il platano è l'albero di Elena, sarebbe stato più cauto. Lo avrebbe ammirato e venerato senza identificarsi troppo. Finirà anche lui impiccato, pagherà. Ma per Serse, sottolinea Erodoto, non è conveniente identificarsi con l'albero di Elena, ma Serse ignora questo particolare. E difatti Serse non ancora finito di estasiarsi sulla magnificenza del platano, nella quale vede esaltata la sua potenza personale, che per lui cominciano i guai. Un messaggero, racconta Erodoto nel libro settimo delle storie, porta la notizia che una terribile tempesta ha distrutto i ponti gettati per ordine del re sull'Ellesponto per far passare il suo enorme esercito dall'Asia all'Europa. Serse si sente un grande stratega, ma, allude Erodoto sarcastico, non sa interpretare la realtà, che consiste in un intreccio tra natura e cultura. Serse, allude Erodoto ironicamente, identificandosi in un platano nell'albero di Elena, dimostra la sua fragilità psicologica e la sua insipienza culturale. Il platano si venera, si ammira, si disegna con doveroso rispetto, ma non ci si identifica con lui. E ora, dopo aver preparato il terreno in funzione della didattica della lettura e della scrittura, leggiamo il capitolo 31 del libro settimo delle storie di Erodoto, in modo da osservare il testo da vicino, in modo da osservare il particolare lessicale presente nel testo greco su cui si appoggia il ragionamento che abbiamo fatto. Attenzione ai termini che usa Erodoto per definire l'albero. Erodoto usa i due termini con cui il vocabolario ionico definisce, ecco, questo bellissimo oggetto della natura e della cultura che è l'albero. Leggiamo. Quando lasciata la Frigia si penetra nella Lidia, La strada si divide in due, una a sinistra che porta verso la Caria, l'altra a destra che va a Sardi. E chi prende questa via deve assolutamente attraversare il fiume Meandro e passare accanto alla città di Callatevo, nella quale sono i pasticceri che traggono il miele dal tamarisco e dal grano. Vedete, Erodoto ci lascia sempre questi particolari così raffinati, ci parla, ecco, dei pasticceri di Callatevo. Il tamarisco sono le tamerici, i fiori delle tamerici di d'annunziana memoria. Serse, avviandosi per questa, trovò un platano, dendro un platano, questo è quello che scrive Erodoto, cui fece dono per la sua bellezza di ornamenti d'oro. Poi, affidato l'albero, istos, vedete qui Erodoto cambia termine, perché l'albero non è più un oggetto naturale, ma è diventato una metafora, un oggetto culturale, chiaro? Alla sorveglianza di uno degli immortali. Al secondo giorno arrivò alla capitale della Lidia. Vedete, Erodoto nel testo greco, per definire l'albero del platano, usa per primo il termine dendro, che indica l'albero come oggetto naturale, come realtà vegetale, e poi lo scrittore, per registrare la trasformazione del platano in elemento culturale, utilizza il termine metaforico, istos, con il quale designa l'albero come simbolo, come allegoria. Le forme, ecco, vedete l'importanza delle forme intellettuali, delle forme culturali. La riflessione che abbiamo fatto sulle parole dendron e istos, che nel greco di Erodoto definiscono l'albero nei suoi due aspetti, naturale e simbolico, non è fine a se stessa, ma introduce una questione che, sebbene complicata, dobbiamo affrontare. Guardate, una questione complicata. La riflessione che abbiamo fatto deve servire anche per chiarire meglio la direzione che nel nostro viaggio stiamo prendendo. Nel percorso dell'anno 2005-2006 abbiamo messo in evidenza, studiando il testo delle storie di Erodoto, le parole chiave degli albori, quattro coppie di parole, paura bisogno, ritmo ciclo, rete rito, cerimonia racconto, che abbiamo imparato a memoria e che troviamo al primo piano dell'albero genealogico lessicale. E poi abbiamo messo in evidenza le parole chiave delle grandi civiltà dell'età attuale della storia, una ventina di parole, quattro delle quali, destino, ordine, sogno e ira, risultano essere più importanti e le conosciamo a memoria, che troviamo al secondo piano dell'albero genealogico lessicale. Nel percorso di quest'anno, 2006-2007, abbiamo in programma, come sappiamo, di mettere in evidenza le parole chiave e le idee significative della cultura greca, ionica, attica e del primo ellenismo, che emergono dal testo delle storie di Erodoto. Ed è per questo motivo che stiamo navigando sulla nave Sidonia verso est, verso la Grecia. Ci stiamo dirigendo verso la Grecia, stiamo ora attraversando il Golfo di Taranto, no? Vedete, all'orizzonte, sulla scia determinata da una questione culturale che dobbiamo affrontare ora, approfittando del fatto che stiamo navigando tranquillamente. È una questione complicata. La civiltà greca, nell'età attuale della storia, circa 2500 anni fa, si caratterizza per una domanda che risulta fondamentale nella storia del pensiero umano. Questa domanda, alla quale allude spesso Erodoto nel testo delle storie, dà alla civiltà greca quell'importanza sul piano culturale e intellettuale che le viene riconosciuta. La lingua è lo specchio del pensiero, ci dicono gli studiosi. E quando Erodoto, nel testo delle storie, che viene considerato il primo grande contenitore degli oggetti culturali, parole e idee prodotti dall'età attuale della storia, usa le parole in modo da differenziare il loro significato naturale da quello simbolico, noi capiamo che questa operazione rivela una significativa questione relativa alla storia del pensiero. Seguite sul punto 3 del repertorio, perché la questione è complessa. La presenza nell'opera di Erodoto, affermano gli studiosi, di parole chiave dalla doppia valenza naturale e simbolica, noi abbiamo preso come esempio la parola albero, ma ce n'è tutto un catalogo, rivela l'esistenza di una domanda significativa che continuiamo a porci tutt'oggi. Come si concilia la realtà umana, cioè la concezione che abbiamo di noi stessi, con la realtà naturale, cioè con la fisica, con la chimica? La realtà in generale, pensano i greci nelle tante aree della storia, è costituita da elementi materiali, la realtà, da particelle fisiche, diremmo oggi, in un campo di forza, da elementi materiali privi di mente e di significato. E allora, la realtà naturale, priva di pensiero e di senso, come entra in relazione con la realtà umana, che contiene invece la coscienza, l'intenzionalità, il linguaggio, la razionalità, il libero arbitrio, la società, la moralità, le opere d'arte, la creatività e un gran numero di altre cose, no? Come dare una descrizione unificata, consistente e coerente della realtà? Come dare una descrizione in grado di mostrare che tutti gli elementi, tanto naturali, materiali, no, quanto simbolici, virtuali, sono aspetti di una sola identica realtà, di un cosmos, no? Parola che in greco significa ordine e significa mondo. Questa questione e le domande che pone: viviamo davvero in un cosmos, in un mondo unico e ordinato, si domandano i greci, include prima di tutto un significativo ragionamento sul rapporto tra ciò che è naturale, che dovrebbe essere la realtà concreta, no? E ciò che è simbolico, che dovrebbe essere la realtà virtuale, cioè quindi una non realtà. E i greci, Erodoto ne è testimone con la sua opera, formulano il problema in modo paradossale, giocando con le contraddizioni, con le aporie. Se riflettiamo sulla scia di Erodoto, noi constatiamo che la realtà del denaro come oggetto simbolico di scambio, della proprietà, del matrimonio, del governo, della scuola, delle feste, cioè quella che chiamiamo la realtà sociale e istituzionale, che Erodoto rappresenta con le parole koinos, realtà sociale, e paideia, realtà istituzionale, esiste soltanto perché noi pensiamo, noi crediamo che queste cose esistano. Cioè, se smettessimo di credere che questi pezzetti di metallo, che sono inerti, senza mente e significato, ma realtà concreta, no? In quanto materia, sono denaro, cioè sono un simbolo dinamico ed efficace di scambio, ma in quanto simbolo sono una non realtà, no? Sono un sostituto della realtà. Ebbene, essi smetterebbero di svolgere la funzione di denaro e dunque non sarebbero più denaro. Ma la realtà sociale e istituzionale, di cui il denaro fa parte da prima di Erodoto, ha un'esistenza oggettiva, cioè che questi pezzetti di metallo siano denaro non è solo la mia opinione personale, no? È un fatto oggettivo. E allora il paradosso sta nel fatto che la realtà sociale e istituzionale, la quale è una realtà simbolica e che quindi risulta senza consistenza materiale, risulta una non realtà e che inoltre si rivela anche soggettiva, nel senso che esiste soltanto perché il soggetto crede che esista. Ebbene, è paradossale che la realtà sociale, istituzionale, che possiede le caratteristiche della non realtà e della soggettività, assuma una consistenza oggettiva tale da farci pensare che la realtà naturale, la realtà materiale, il pezzetto di metallo, non sia più la realtà concreta. Paradossalmente il simbolo, che è una realtà virtuale, assume i connotati della realtà concreta rispetto alla realtà naturale, che è l'effettiva realtà. Ecco il paradosso che la cultura greca trasforma in questione intellettuale da affrontare. Come mai la realtà naturale, la realtà materiale, la fisica, la chimica, perde la sua valenza di realtà vera e invece la realtà virtuale, la realtà simbolica, la società, le istituzioni, assumono un ruolo oggettivo nonostante siano una non realtà? Come si spiega il fatto che la realtà sociale e istituzionale, che è una realtà simbolica, virtuale, che è una non realtà di carattere soggettivo, si presenti come un fatto oggettivo e determini un oscuramento, un offuscamento della realtà vera, determini un oscuramento della realtà naturale, della realtà materiale? Cioè, questa questione è una questione complicata. Ma stiamo comodamente navigando e il corpo può rilassarsi, ma la mente no, deve cimentarsi. Questa questione, con gli interrogativi che l'accompagnano, introduce nella storia della cultura in modo complesso, ma questo non ci deve indurre a rinunciare ad investire in intelligenza, il tema del principio della realtà e il problema della ricerca del principio della realtà. Per i greci, durante l'età assiale della storia, la questione della ricerca del principio viene affrontata facendo uno sforzo teso a superare i miti, teso a cercare delle risposte non fuori dalla realtà, ma nella realtà stessa. Cioè l'idea di andare alla ricerca di un principio della realtà nella realtà stessa è insieme un itinerario dell'intelligenza, della volontà e anche del sentimento, e del bisogno che la persona sente di liberarsi dalla prigionia del mondo sensibile. Di qui nasce la tendenza a creare forme simboliche, metaforiche, allegoriche sul piano del linguaggio e a metterle in evidenza, distinte dalle forme concrete. Per i greci, durante l'età chiave della storia, la questione della ricerca del principio della realtà è strettamente collegata al tema del linguaggio, del logos. Perché le storie di Erodoto, affermano gli studiosi, i linguisti, gli antropologi, gli antichisti, sono da considerarsi un'opera di straordinaria importanza? Le storie di Erodoto sono da considerarsi un'opera di straordinaria importanza perché costituiscono il terreno per studiare, per capire il ruolo essenziale del linguaggio nella questione della ricerca del principio della realtà. I fatti che vengono ipotizzati sotto forma di tesi nella ricerca del principio della realtà esistono soltanto nella misura in cui vengono rappresentati come esistenti. E per rappresentarli come esistenti, allude Erodoto, c'è bisogno del linguaggio. E allora, per i greci c'è una cosa che può unificare la realtà. Questa cosa è il linguaggio, proprio perché il linguaggio ha il potere, ha la funzione di definire ciò che è naturale e ciò che è culturale. Erodoto ricorda spesso ironicamente nei suoi racconti allegorici che si può avere il linguaggio senza avere le monete d'oro, il potere politico, la proprietà privata, i riti, le cerimonie, ma non si possono avere le monete d'oro, il potere politico, la proprietà privata, i riti, le cerimonie senza il linguaggio. Il linguaggio è l'istituzione umana fondamentale, poiché tutte le altre istituzioni presuppongono il linguaggio. Perché è necessario studiare le storie di Erodoto oggi? Perché l'opera di Erodoto mette in risalto il valore del linguaggio come istituzione fondamentale della società. Anche Erodoto, da intellettuale greco, che vive a ridosso dell'età chiave della storia, partecipa alla ricerca del principio della realtà. E secondo lui il principio della realtà è il linguaggio stesso, logos, che dà vita alle istituzioni, che anima le istituzioni democratiche, che fonda la polis. Naturalmente abbiamo appena aperto la questione che riguarda il tema della ricerca del principio della realtà, un tema legato alla parola chiave arché, un tema che affronteremo ampiamente quando prossimamente approderemo sulla costa asiatica della Grecia. La questione che riguarda il tema della ricerca del principio della realtà è legata, come abbiamo detto, nel testo dell'opera di Erodoto alla presenza di parole chiave dalla doppia valenza, naturale e simbolica. E questa differenziazione, frutto di un processo di definizione che la lingua greca presenta, è una prova del dibattito in corso al tempo di Erodoto sul tema del complicato rapporto tra la realtà simbolica, virtuale, che si configura nelle istituzioni, e la realtà materiale, effettiva, che si manifesta nella natura. Mentre la nave sta per terminare l'attraversamento del Golfo di Taranto e sta per doppiare il capo che oggi si chiama Santa Maria di Leuca, l'avete sentito nominare? Allora, ricordatevi che Leucos in greco significa bianco. E questo bianco fa riferimento e a quelle coste, ma anche a Elena, probabilmente anche a Elena. Quella Santa Maria di Leuca ha sostituito Elena? Consultate l'Atlante. Il capitano della nave Sidonia, che come abbiamo anticipato si chiama Agenore, è un fenicio, Agenore di Tiro, viene a presentarsi e a salutarci. Non l'ho ancora fatto, è un personaggio un po' introverso. Viene anche ad illustrarci la rotta e ad esaltare la potenza e la funzionalità dell'albero maestro, Istos, della sua nave, della quale siamo ospiti graditi, dice lui. Agenore ci dice che l'albero maestro, Istos, di cui va fiero, non ci sarebbe se non ci fosse stato un albero dendro sui monti del Libano. Quindi, si interroga Agenore, dobbiamo pensare che la realtà dell'albero maestro è data da quell'albero naturale? Ma, aggiunge Agenore, è anche vero che quell'albero della foresta sarebbe rimasto un soggetto naturale qualunque se non fosse diventato un oggetto simbolico. Quindi, continua ad interrogarsi Agenore, dobbiamo pensare che la realtà dell'albero naturale è data dall'albero maestro? Dove si colloca il principio della realtà? Agenore ride, cercando l'altrettanto sorridente sguardo di Erodoto, mentre si pone la domanda conclusiva: e allora che cos'è vero? E poi si risponde: di verosimile c'è il linguaggio con il quale posso imbastire questo ragionamento, con il quale posso unificare la realtà. La realtà naturale con la realtà culturale. Il capitano Agenore indica, oltre a quella marina, anche la nostra rotta intellettuale. E allora, torniamo alla parola chiave sulla quale questa sera abbiamo puntato la nostra attenzione, la parola albero, nella sua doppia valenza, naturale e simbolica. La parola albero, come tutti i termini che hanno una doppia valenza materiale e metaforica e che Erodoto utilizza, viene impiegata dallo scrittore soprattutto per descrivere ruoli sociali e istituzionali. Non c'è navigazione, non c'è governo senza l'albero maestro. Non c'è festa, non c'è cerimonia senza l'albero della cuccagna. Non c'è conoscenza, non c'è scuola, non c'è storia senza l'albero genealogico lessicale. E ho Allora, per concludere questo faticoso itinerario in funzione della didattica della lettura e della scrittura, seguiamo l'indicazione di Erodoto sulla doppia valenza della parola chiave albero. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nella storia della letteratura, vedete, c'è una lunga lista di alberi significativi che compaiono nei romanzi, nei racconti, nei poemi, nelle poesie. Voi ne ricordate qualcuno? Ricordate qualche albero letterario? Beh, tanto naturale quanto metaforico. Beh, scrivete quattro righe in proposito, dite io ricordo quello. È veramente difficile scegliere tra gli alberi letterari. C'è un albero che attira l'attenzione proprio perché in realtà quest'albero è ridotto a un pezzo di legno, già. Ed è così che inizia il romanzo, famosissimo, tradotto in tutte le lingue del mondo, anche in latino si intitola Pinoculus, che abbiamo qui sotto mano in questa pregevole edizione, se voi vedete. Leggiamo l'incipit di questo famosissimo romanzo. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe, nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è, era un po' toscano questo scrittore, che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonata come una ciliegia matura. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, brontolò a mezza voce: questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata rimase col braccio sospeso in aria. Perché?
Perché?
Vedete, se vogliamo pensare nel greco di Erodoto, questo pezzo di legno deriva da un dendron, un albero, ma all'inizio di questo romanzo è ormai un istos, un legno pronto perché lo scrittore possa imbastire una metafora, un'allegoria. Le avventure di Pinocchio, il famosissimo romanzo di Carlo Colloni, pseudonimo di Carlo Lorenzini, 1826-1890. Collodi è il nome del paese di sua madre e nella sua versione originale, pubblicata a puntate sul Giornale dei Bambini dal 1880 al 1883, un testo, guardate, sconosciuto all'italiano. Lo l'hanno letto in pochissimi, il testo originale, che si intitola Le avventure di Pinocchio. E lo 0,0001% della popolazione. E uno di quei testi, abbiamo incontrato il Piccolo Principe la settimana scorsa, che andrebbe letto e periodicamente vanno riletti. Guardate che la maggior parte degli italiani crede di averlo già letto, perché Pinocchio l'ha visto interpretato, no? In varie versioni, no? Ma non nel testo originale, quello che ha scritto Carlo Lorenzini. Il personaggio è stato poi rifatto, fatto e rifatto, come si rifà l'esso, direbbe Collodi con le cipolle. E quindi è evidente che dovrebbe essere letto dagli italiani. E Le avventure di Pinocchio, quindi, è uno di quei testi che vanno letti o riletti, perché cambiano le stagioni della nostra vita, cambiamo noi, i testi assumono significati diversi, sempre nuovi, le riletture dei classici scandiscono la nostra vita intellettuale. Vi ricordo che circa 22 milioni di cittadini e cittadini italiani hanno difficoltà a leggere Pinocchio perché non sanno leggere, quindi questo è uno dei problemi. Lo possono sentir raccontare o vedere dalla Walt Disney Production, ma non è la stessa cosa. È una cosa molto diversa. Che cosa c'è da dire di Carlo Collodi, di Carlo Lorenzini e del suo romanzo? Beh, c'è da dire poco, c'è da dire molto, ma fate voi una piccola ricerca sullo scrittore fiorentino di idee mazziniane che partecipa alle rivolte risorgimentali del 1848-49, quanti italiani sanno di che cosa si parla, e che combatte la seconda guerra d'indipendenza, e che nel 1856 scrive e pubblica un romanzo in vapore, da Firenze a Livorno, chissà se si trova in circolazione, un testo che costituisce uno dei primi esempi di attrazione letteraria verso quella novità tecnologica che era allora la ferrovia. Carlo Lorenzini racconta in questo romanzo un viaggio in ferrovia da Firenze fino a Livorno e ne fa un romanzo, è un'epopea, è molto interessante. Se ne trova soltanto qualche pezzettino qua e là, forse alla Biblioteca Nazionale o forse in qualche biblioteca, provate a cercarlo. Un romanzo in vapore, da Firenze a Livorno, la ferrovia, un aggeggio insieme al treno che ha colpito sempre gli scrittori di quell'epoca. Anche un certo, come si chiama? Leone Tolstoi, se ricordo bene, un giovane scrittore di Anna Napoliana, non so se l'avete sentito nominare, ci mette sempre il treno dentro quei romanzi. E beh, il treno è una metafora molto precisa di tante cose. Carlo Lorenzini lascia Firenze nel 1867 solo per un breve e misterioso viaggio in Francia, chissà cos'è andato a fare, e che sebbene divenuto impiegato del nuovo Stato unitario, viene incaricato di partecipare alla redazione del nuovo vocabolario della lingua italiana e di tradurre in italiano dal francese le favole di Perrault. Ebbene, non vorrà mai trasferirsi a Roma, però. Non perché pensava che Roma fosse ladrona, ma perché pensava che a Firenze si stesse bene, comunque, poi c'era sua madre. Ma soprattutto procuratevi il testo delle avventure di Pinocchio, lo trovate in biblioteca o in casa, molto probabilmente, e rileggetevelo. Ci si accorge che anche per Collodi, come per Erodoto, la realtà umana ha innanzitutto una natura sociale e istituzionale, la quale, come in Erodoto, si esprime in tre nozioni fondamentali. Stanno nelle storie, stanno nelle avventure di Pinocchio. L'intenzionalità collettiva, l'assegnazione di funzioni sociali e il bisogno di regole. Guardate che questi tre elementi sono importanti anche oggi per vivere la vita di una collettività, di uno Stato. Queste tre nozioni fondamentali, la collettività, le funzioni sociali che noi dobbiamo avere, dobbiamo darci, e le regole, il bisogno di regole che c'è, queste tre nozioni fondamentali scandiscono il testo delle avventure di Pinocchio. E leggiamone una pagina per concludere questa serata. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala, per capire tutta l'ironia che, di cui Lorenzini è capace. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto, e accanto al fuoco c'era dipinto una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare, a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? Disse tra sé e sé. Lo voglio chiamare Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchi i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare. Era buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito: occhiacci di legno, perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora dopo gli occhi gli fece il naso, ma il naso appena fatto cominciò a crescere, cresci, diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Vedete l'evoluzione, la metamorfosi dell'istos? Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava, lo scorticava, e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere, a consonarlo. Smetti di ridere, disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. Smetti di ridere, ti ripeto, urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca! E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la mise in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e malinconico, come non era stato mai in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio gli disse: birba, lui figliolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male! E si asciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Me lo merito, disse allora tra sé. Dovevo pensarci prima, ormai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto accoglie dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e, battendo i suoi piedi di legno sull'astrico della strada, faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da contadini. «Piglialo, piglialo!» urlava Geppetto. Ma la gente, che era per via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levato la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiore disgrazia. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri. E lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi, ma figuratevi come rimase quando, nel cercare gli orecchi, non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e, mentre lo riconduceva indietro, gli disse, tentennandolo minacciosamente il capo: andiamo subito a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti. Pinocchio, a questa antifona, si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un'altra? Povero burattino, dicevano alcuni, ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe con l'omaggio di Geppetto? E gli altri soggiungevano malignamente: quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno quei ragazzi. Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi. Insomma, tanto dissero e fecero che il carabiniere rimesse in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì per difendersi, piangeva come un vitellino e, nell'avviarsi verso il carcere, balbettava singhiozzando: sciagurato figliuolo, e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene, ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima. E si è fatta notte e si è fatto tardi, e la prua della Sidonia che ci trasporta fende le onde scivolando verso sud-est. Il capitano Ageone ci invita a scendere nelle nostre cabine e ci augura la buonanotte. Comincia per la nostra nave, ben stabile con il suo albero maestro, la traversata del Mar Ionio verso l'Ellade, seguendo rotta est-sud-est. Quando ci sveglieremo e torneremo sul ponte, noi dormiremo tranquillamente una settimana, e saremo in vista delle isole Ionie. Le isole Ionie, Corfù, Leucade, Cefalonia, Zante o Giacinto, e faremo tappa nella più piccola di queste isole. Quest'isola si chiama Itaca, l'avete sentita nominare? Perché dobbiamo fare tappa a Itaca? Perché Erodoto, che viaggia insieme a noi, deve cominciare a parlarci di un importante argomento che prende il nome di sapienza poetica orfica. Che cos'è? Sapete che cos'è la sapienza poetica orfica? Ebbene, è un movimento culturale di grande importanza, è anche il primo grande movimento culturale della civiltà occidentale. Cominceremo a parlarne la prossima settimana, quindi non lasciatevi fuorviare dal gatto e dalla volpe se lo incontrate, e correte a scuola, perché guardate, è la scuola il vero paese dei balocchi, e la scuola è qui. I balocchi non sono trastulli così semplici, sono complicati come l'itinerario di questa sera. Comunque accorrete numerosi, andremo di sapienza poetica in sapienza poetica. Buonanotte.